Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata di festa, anche se un po' uggiosa. Quindi vogliamo continuare a celebrare il Signore perché Lui è buono. E oggi, questo pomeriggio, avremo anche una celebrazione particolare, dove ringrazieremo Dio per quello che Lui ha fatto nella vita di tre persone, Alberto, Giovanna, Alfonso, che sono qui, immagino, no? Non proprio serenissimi, ma sarà una grande festa, Sarà una grande festa per tutti noi, Sereno variabile. Quindi oggi, questo pomeriggio ci sarà davvero, questa grande festa. Però, vogliamo andare incontro a questo appuntamento anche con la guida e con l'orientamento e con la direzione che la parola del Signore ci dà. Io vi invito ad aprire la Bibbia nella prima lettera di Pietro. Al capitolo 3. Ora, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi quanto si predica tutta la Bibbia, no? È chiaro, sui vantaggi, il vantaggio è chiaro, quando tu prendi un libro e lo predichi dall'inizio alla fine, no? Non puoi dire questo brano mi piace, questo brano non mi piace, quindi il predicatore non può orientare o selezionare la verità. Però lo svantaggio è che a volte arrivi a dei brani, a dei testi che non sono proprio così semplici, così immediati, no? Quindi noi siamo convinti che la parola di Dio è inerrabile, è perfetta, tutta è utile a insegnare, a edificare, a incoraggiare il popolo di Dio, però chiaramente non tutta la parola di Dio è facile da comprendere, no? Però c'è. E quando c'è un brano come quello che leggeremo oggi, questo brano va affrontato, no? Con l'aiuto dello Spirito di Dio, e come dire, se tu sei un uomo che va a camminare, a volte anche quando incontri un sentiero irto ci devi andare perché c'è, non è che lo eviti, perché altrimenti non sei un buon passeggiatore. Quindi questa mattina il brano che leggeremo, questo è un po' il preavviso, non è così, la lettura non è così immediata, no? Io farò di tutto con l'aiuto di Dio per renderlo semplice, direttamente applicabile alle nostre vite. Ecco, questo è un brano che vi dico soltanto che i riformatori indicavano come uno tra i più oscuri dell'intero Nuovo Testamento, no? Beh, vediamo un po' di gettare un po' di luce su questo testo e comprenderemo perché parliamo di questo testo oggi in una giornata in cui si celebrano i battesimi. Allora, prima Pietro 3, leggiamo dal verso 18. Prima Pietro 3, verso 18. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli, quanto la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate tra mezzo all'acqua. Alla qual figura corrisponde il battesimo. Non il nettamento delle sozzure della carne, ma la richiesta di buona coscienza fatta a Dio, il quale ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Abbassiamo il capo. Signore, con gratitudine che ci sottomettiamo alla Tua parola, perché Tu sei un Dio che si è rivelato. Tu non sei un Dio muto, Tu sei un Dio che ha parlato e nella Tua parola troviamo la pienezza della verità. Aiutaci col Tuo Santo Spirito, Signore, affinché possiamo comprendere appieno il significato, il senso della Tua parola e possiamo applicarla alla nostra vita per essere da essa cambiati e trasformati. Ti chiedo, Signore, che tu possa aiutarmi, che possa aiutare ognuno di noi, Signore, per la tua gloria e per l'avanzamento del tuo regno. Amen. Il testo, quindi, come avete visto, poi io ho aggravato la cosa perché ho letto una versione, no, degli anni 60, quindi probabilmente, dite, no, non so se la vostra dice anche per le sozzure della carne, probabilmente è un italiano un po' diverso. Però il testo ci dice delle cose importanti. Allora, prima di affrontare questo testo, ricordiamoci, no, cosa fa, chi è Pietro e cosa sta facendo. La prima lettera di Pietro è scritta a cristiani che iniziano a sperimentare cosa? Se vi ricordate, ma non è obbligatorio, non è un'interrogazione, ma la prima lettera di Pietro è scritta a cristiani che iniziano a sperimentare la persecuzione e la sofferenza. Sono uomini e donne che hanno accettato Gesù, che hanno conosciuto il Vangelo, e poiché hanno conosciuto il Vangelo, inizia in modo crescente iniziano a vedere opposizione, persecuzione attorno a loro. Le persone incominciano a prenderli in giro, ad additarli, a segnarli, loro si vergognano un po', si sentono quasi cittadini inferiori, c'è un clima di opposizione crescente, le loro case incominciano a essere ispezionate, ma chi sono questa setta strana, ma chissà cosa vogliono. Insomma, si inizia a creare un clima di tensione, dove per i cristiani di quel tempo, no, la sofferenza, le difficoltà iniziano, no, a essere, come dire, il pane quotidiano. E comprendete, no? Immaginatevi questi poveri cristiani, no, di qualche anno dopo che Gesù è stato messo in croce. Insomma, hanno accettato Gesù, hanno conosciuto Dio, hanno accolto il Vangelo nella loro vita. E adesso tutte queste opposizioni, tutte queste difficoltà, incominciano a scoraggiarsi. Ma come? Ma come? Io ho accettato l'Iddio della gloria e mi incontro quotidianamente, vedo che il vicino che non mi saluta, che mi fa opposizione, che mi crea difficoltà, mi fregano quello, non posso, mi vogliono portare in tribunale, mi prendono in giro, non ho accesso ai posti, non ho gli stessi diritti degli altri, non posso parlare della mia fede, vengo a dita. Insomma, è una situazione che ancora oggi non è lontana da noi. È una situazione che a noi sembra un po' strana, paradossale, ma che ancora oggi è diffusa, purtroppo, in molte aree del mondo, dove essere cristiani significa esporsi alla, come dire, alla sofferenza, all'abominio, all'allontanamento, all'esclusione sociale. Loro sono lì. E allora Pietro scrive a loro. E Pietro scrive a loro con un intento ben specifico. Qual è l'intento ben specifico? Di incoraggiare. Pietro dà a loro, con questa lettera, una parola di incoraggiamento. Perché quando le persone si trovano in una situazione di sofferenza, di difficoltà, fratelli, amici, la prima cosa di cui hanno bisogno è incoraggiamento, sostegno. E guarda come inizia Pietro. Se voi andate al capitolo 1, Pietro mette subito le cose in chiaro, no? Dice, guardate, io voglio, prima Pietro 1 verso 11. Dice subito, prima Pietro 1, essi indagavano quale fosse il tempo e in quali circostanze a cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quanto anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo. Già i primi versi dice, guardate che se tu vuoi conoscere Cristo, devi conoscerlo come colui che ha sofferto. E non c'è maggiore incoraggiamento per il popolo di Dio conoscere che le difficoltà che lui sta affrontando, le opposizioni, la solitudine, l'esclusione, la violenza, non è qualcosa che Dio non capisce. Qua Pietro dice, guardate che voi state costruendo la vostra vita sulle sofferenze di Cristo. Cioè, Gesù ti capisce. Gesù ti conosce. Gesù sa quello che stai passando. E Pietro inizia in questo modo, no? In qualche modo dice, guardate, che la fede cristiana è fondata su Gesù Cristo che ha sofferto, è morto ed è risorto. Non è una cosa fantastica, non è una cosa straordinaria questa. Questa è la grandezza del Vangelo, questa è la forza del Vangelo. La forza del Vangelo non è che io e te siamo sottratti dalle difficoltà. La forza del Vangelo non è che io e te evitiamo le prove e le sofferenze. La forza del Vangelo, sai qual è? Che Dio usa le difficoltà, le prove, la sofferenza per la sua gloria nella nostra vita. È quello che sta dicendo Pietro. Non dovete preoccuparvi, non dovete spaventarvi dell'opposizione. No, ma dovete ricordarvi di questo, che Dio nella sua misericordia usa le difficoltà, usa le prove, perché Dio ha un progetto ancora più grande. Dio farà attraverso i nostri fallimenti, attraverso la nostra sofferenza, Dio farà qualcosa di speciale. Fratelli, questo è straordinario, perché molte persone cercano la via di fuga. Il Vangelo non ti dà la via di fuga, ma ti dà la forza per affrontare le situazioni. E questo è solo lo Spirito di Dio può farlo. Ora, guardate, molti, noi siamo in una società, fratelli, in un'epoca, no, come in cui siamo costantemente soggetti alla competizione permanente. C'è l'agonismo perpetuo che caratterizza un po' la nostra vita. Siamo tutti abituati, spinti ad avere un'ottima prestazione, essere vincenti, vittoriosi è l'imperativo. Ci sentiamo obbligati a comportarci come macchine efficienti. Dobbiamo correre sempre più velocemente degli altri. Siamo nel tempo della iocrazia, cioè il dominio dell'io, no? In qualche modo tutti siamo impegnati per realizzare la nostra autoaffermazione, e qualunque cosa ci disturbi questa macchina, questa prestazione, questa competizione che abbiamo nel nostro cuore, ci mette in crisi. Il Vangelo però dice: calma, tu non devi ragionare così. Ferma la macchina competitiva, ferma la competizione, ferma la tua corsa folle. Non devi correre in questo modo. Perché? Perché prima o poi nella tua vita incontrerai il fallimento, lo spaesamento, l'inciampo, la crisi, il peccato. E quando incontri queste cose, che cosa fai se non hai il Vangelo? Come reagisci se non hai il Vangelo? E Pietro ci dice delle cose, ci dice: guardate fratelli, no? Che il Vangelo è in qualche modo fa qualcosa di importante per noi. Ora, per renderla ancora più semplice, ognuno di noi, che tu sia credente o non credente, ha bisogno di una base su cui costruire la nostra vita. Tutti ce l'hanno. Tutti hanno una base, una piattaforma, dei principi, no? Qualcosa in cui credono e su cui costruiscono la propria vita. Tutti. Allora, se tu sei un non credente, hai degli standard, la giustizia, la correttezza, lo fai per i tuoi figli, ma hai una base su cui costruisci la tua vita. Per cui su questa base tu cerchi, ti impegni, ti alzi la mattina, pensi: ecco, ancora io voglio soddisfare questa base, voglio i miei standard, i miei principi, lo faccio per i miei figli, lo faccio per la carriera, lo faccio per il lavoro, lo faccio per la fama, lo faccio per l'approvazione degli altri. In base a questa piattaforma, a questo fondamento della tua vita, tu ti alzi la mattina e ti impegni e vivi. E allora, fin quando va tutto bene, funziona, apparentemente funziona, sei contento, no? Sembra che la macchina giri. Però, cosa fai quando qualcosa si inceppa? E prima o poi qualcosa si inceppa. Cosa succede quando questi principi che tu consideravi, no, così buoni, così positivi, così normali, così importanti, incominciano a non funzionare? Cosa succede quando la correttezza e la giustizia e la salute e i figli e le relazioni e la coppia e il lavoro e le finanze incominciano a, piano piano, a incepparsi, a rompersi? Succede qualcosa che spesso le persone non riescono a sostenere: il fallimento. Non ce la fanno. Crollano. Perché la tua base è lì. Il Vangelo però fa un'altra cosa. Il Vangelo è più di una base. E sai perché? Il Vangelo ha dei principi, ma ti dà anche la forza di reagire al fallimento, di reagire al peccato, di reagire alla crisi. Cioè, il Vangelo è l'unica verità che ti dice: anche se hai fallito, ce la puoi fare con Gesù. Ho trovato una frase di un giocatore che diceva, un grande campione di basket, non vi dico il nome, e lui dice questo: avrò segnato 11 volte i canestri vincenti sulla fischio dell'arbitro e altre 17 volte a meno da 10 secondi dalla fine, ma nella mia carriera ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso quasi 300 partite, 36 volte la mia squadra mi ha affidato il tiro decisivo e io ho sbagliato, nella vita ho fallito molte volte. E lui dice: però perché ho capito questo, alla fine ho vinto tutto. Fratelli, questo è. Solo il Vangelo ci dà la forza di reagire alla crisi, all'inceppamento, ai fallimenti, alle rotture, ai disastri, alle tragedie, alle sofferenze, al peccato. Solo il Vangelo ti permette di reagire. Perché se tu fallisci, il Vangelo è l'unica verità che non ti sopprime, che non ti schiaccia, che non ti uccide. Perché se tu vivi per qualunque altra piattaforma, per qualunque altro principio, tu se non raggiungi quegli obiettivi sei distrutta, sei distrutto, non sai come fare. Invece il Vangelo ti dice una cosa diversa, ti dice qualcosa, quello che, guardate cosa dice Pietro. Perché Pietro dice questo? Verso 18: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti. Cioè, Pietro sta dicendo questo, che se tu hai conosciuto Gesù, i tuoi fallimenti, i tuoi peccati non hanno la parola definitiva nella tua vita. C'è sempre speranza. Perché? Perché Gesù Cristo è vissuto, lui ha vinto il peccato, lui è morto per i nostri peccati. C'è una speranza, una via di uscita. E sai come questo avviene? Tutto questo avviene attraverso il pentimento, attraverso il ravvedimento. Questa via di uscita accade lì, attraverso il pentimento. Io mi rendo conto che di non riuscire a raggiungere, che lì, che gli standard sono troppo alti, che non ce la faccio, e allora inginocchio il mio cuore e chiedo: Signore, aiutami, io non riesco, non ce la faccio, sono fallito. La Bibbia ci dà degli standard, ci dà dei principi, ma chi riesce a vivere secondo quei principi alla perfezione? Nessuno di noi. Nessuno di noi può, anche se ti impegni, può mantenere il livello alto della legge di Dio. Allora cosa fa il cristiano? Ignora la legge di Dio? No, cade e si rialza con la forza di Dio e si riparte e dice: Signore, io non ce la faccio, non riesco, ammetto i miei fallimenti, ammetto che da solo non ce la faccio, ammetto che con le mie forze sto arrivando alla distruzione, ammetto che il peccato peccato mi sta schiacciando. Però vado da te. Vado a te, oh Signore, aiutami. Io non so se questa è stata la tua esperienza, non so se questo è quello che tu hai vissuto, no? Però questa è la grazia. Questa è la grazia. La grazia è che io e te non ce la facciamo, che la vita è difficile, che anche spiritualmente facciamo errori continuamente, che anche, no, che anche i nostri principi, quelli che reputiamo più solidi, più sani, alla fine non riusciamo mai a seguirli se lo Spirito di Dio non opera nella nostra vita. E Pietro sta dicendo questo: cari fratelli, non riscoprite la grazia di Dio. Riscoprire la grazia di Dio. Conosciuto, so di un fratello, di un professore all'università di Stanford, una delle migliori università al mondo. E lui, per applicare il principio della grazia alla sua vita, no, ha fatto questo, ha pubblicato un curriculum negativo. Cioè, spesso quando tu leggi un curriculum, vedi tutti i successi, no? E i risultati di una persona. Ha acquisito questo titolo di studio, ha vinto questa selezione, ha fatto queste pubblicazioni, ha avuto questi riconoscimenti, ha avuto tanti successi, no? È tutto bello roseo. Lui dice invece, guardate, io sono qui e sono centrato sulla grazia, adesso vi racconto tutti i miei fallimenti. E ha pubblicato un curriculum 10 volte tanto, di tutte le volte che gli hanno rifiutato gli articoli, che è stato bocciato ai concorsi, che non ha superato una selezione, che è stato maltrattato, che ha fallito. E lui dice alla fine, no, questa è la mia vita. I risultati che tu vedi sono in minima parte, no, se confrontati con i fallimenti. Sono qui per grazia. E non è così anche con la nostra vita, amici, fratelli? Immagina di fare il curriculum della tua vita, il curriculum anche morale, spirituale. Quali sono i successi su cui puoi contare davvero? Quali sono invece tutti i fallimenti che dovresti segnare? No, tutti gli errori, tutte le stupidaggini, tutte le crisi, tutti gli inciampi, tutti gli inceppamenti, tutte le relazioni distrutte, tutti gli insuccessi. E alla fine scopri che siamo qui per grazia. Fratelli, non è questa la cosa più forte, più straordinaria che ci può essere nella vita. E Pietro sta dicendo proprio questo. Noi siamo qui per grazia. Siamo qui per grazia perché lui è morto una sola volta. Lui è morto giusto per gli ingiusti. E questa è la differenza che il Vangelo fa. Allora, il primo punto di questa mattina è proprio questo. È non avere paura di sbagliare. Non avere paura di fallire. Anzi, non avere paura di riconoscere i tuoi errori. Tutti dicono si impara dagli errori, però mai, guai, poi a segnarli o a mostrarli agli altri, perché spesso siamo schiacciati da questa cosa. Però il Vangelo è questo. Si può imparare, si può uscire. Si può uscire vittoriosi dei propri fallimenti, dei propri errori, dagli insuccessi, dalla crisi e soprattutto il peccato non ha l'ultima parola. Perché Dio in Cristo ha pagato per i miei e i tuoi peccati. Questo è il Vangelo. C'è speranza, si può ricominciare, poi è la procedura per ricominciare è semplice, è chiedere perdono a Dio, pentirsi, ricominciare, spezzarsi, aprirsi il cuore e andare avanti, riconoscere, confessare a Dio i propri fallimenti, e dire Signore non ce la faccio, e Dio ti dà la forza e l'energia e la bussola e l'orientamento e le opportunità per andare avanti, anche nei peccati, anche quando un cristiano pecca, anche quando un cristiano sbaglia, e sbagliano i cristiani, come se sbagliano? Sbagliano. Ora, ci sono due fantasie che noi dovremmo toglierci dalla testa, che spesso invece sono lì. La prima è la fantasia legalista. Sapete qual è la fantasia legalista? Che pensa che il cristiano, una volta che si è convertito, in qualche modo riesce a rispettare tutti i principi e i dettati della legge. no? Per cui è perfetto. Non ci sono possibilità di errore, no? Per cui, ecco, se qualcuno sbaglia subito ci si accusa l'uno con gli altri. La fantasia legalista è quella che pensa di riuscire a raggiungere la perfezione con le proprie forze. Ma è una fantasia, perché non è così, perché i cristiani sbagliano, i cristiani continuano a peccare. Però cadono, ma per la grazia di Dio si rialzano, escono. Confessano il loro peccato e ricominciano. Il punto non è se uno cade, il punto è cosa fai di quella caduta? Cosa ci fai di quella caduta adesso? Confessi a Dio? Ti rimetti in moto? Riapplichi il Vangelo nella tua vita? Oppure no? Quindi la fantasia legalista non funziona. Noi siamo uomini, che è vero, il peccato è stato sconfitto una volta per tutte in Cristo, ma su questa terra, in questa vita, ancora combattiamo questa lotta. Gesù ha vinto, la sua vittoria è definitiva, ma nella nostra vita ci sono ancora dei micro attentati che ci fanno del male. La fantasia legalista non funziona. Per cui addirittura ci sono chiese con testi in cui dicono che se tu sei un buon cristiano devi avere successo finanziario, devi fare soldi, devi avere una buona salute, e se per caso in una di questi ambiti la tua famiglia deve essere migliore di quella del Mulino Bianco, eccetera eccetera, se in uno di questi ambiti succede qualche crisi è perché Dio sta giudicando un tuo peccato. No, questa è una fantasia, non è così. Non è così. I cristiani sbagliano, però per la potenza di Dio ricominciano, non persistono nel peccato, non dimorano nel peccato, non ci sguazzano, ma crescono nella repulsione verso il peccato. Questo è il cristianesimo. E l'altra fantasia è la fantasia liberale, no? Che dice, beh, tanto è per grazia, allora facciamo quello che vogliamo. Tanto Dio perdona tutti, no? Allora possiamo vivere come vogliamo. Di cosa ti preoccupi degli standard, dei comandamenti di Dio? No, l'importante, no, se hai creduto puoi vivere, no? In modo libertino. Qual è il problema? No? No, perché un cristiano ha conosciuto il Dio Santo e la santità di Dio è un principio importante. Questo è il Vangelo. E questo è quello che Pietro sta dicendo nel verso 18. Egli, verso 18, perché Cristo ha sofferto una sola volta per i peccati, una sola volta per i peccati. Egli giusto per gli giusto, per condurci a Dio. Verso 19, il verso 19 parla di una, questo è davvero uno dei brani più oscuri, no? Più difficili da interpretare. Perché ci dice il verso 19, egli andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli quanto la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè. Ora ci sono grandi discussioni su questo brano, non le affrontiamo oggi, ma essenzialmente ci sono due idee su questo. Un'idea è quella che Gesù Cristo è morto e durante quei tre giorni è andato nello spirito a predicare un gruppo di persone, ma non sappiamo bene chi fossero queste persone, no? A predicare in quei tre giorni, no? Il Vangelo o in qualche modo, e poi è ritornato e c'è stata una discesa in questa direzione. Però il testo non dice questo, noi non sappiamo. Non sappiamo bene cosa è successo, e soprattutto creare una dottrina su un solo verso biblico è una cosa molto rischiosa, non si fa mai, e siccome questo è l'unico brano della Bibbia a cui si riferisce a questa verità, siamo un po', come dire, stiamo attenti, no? Oppure l'altra, come dire, interpretazione è questa, nel dire che Pietro sta usando quello che è successo con Noè in modo simbolico. E dice questo, allo stesso modo di quello che è successo nei tempi di Noè, dove Noè stava predicando agli spiriti ribelli, cioè alle persone, ai cuori ribelli del suo tempo, e ne ha salvati alcuni perché stava costruendo l'arca, allo stesso modo oggi, attraverso la predicazione Cristo che è risorto, lui predica agli spiriti in prigione, alle anime ancora imprigionate dal peccato, perché loro abbiano l'opportunità di ravvedersi. Ora, il testo, io immagino, ecco, se uno vuole approfondire, ci sono delle disquisizioni su questo testo, no? Sono secoli che i cristiani, no? Quindi non affrontiamo, però capite, sembra, a me pare che questa sia in coerenza con tutto, con quello che dice il resto della Bibbia. Però, non è tanto questo il punto è che a un certo punto, Pietro dice, verso 20, dice, allo stesso modo di Noè, verso 21, e guardate cosa dice, alla quale corrisponde, e questo mi interessa perché oggi si celebra il battesimo, alla quale corrisponde il battesimo. Cos'è questo battesimo? E qua Pietro ce lo dice cos'è il battesimo. Verso 21, il battesimo, intanto il battesimo è un termine che significa immersione, al quale corrisponde il battesimo, cioè in qualche modo siamo immersi. In qualcosa di liquido, nell'acqua. Il battesimo è questo. E questo battesimo, però, attenzione, non è un bagno non è qualcosa che pulisce la nostra pelle. Infatti, tra parentesi, quello che leggete voi cos'è? Non è il nettamento delle sozzure della carne. Cioè, il battesimo non è una purificazione, non è un bagno, igienico. D'accordo? No! Ma è un qualcosa di diverso, ci dice il testo, e guarda cosa dice qua, la mia versione dice, ma è una richiesta di buona coscienza fatta a Dio. Vedete? La quale ora salva anche voi, mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Allora, cosa faremo quest'oggi? Quello che faremo quest'oggi, che questi tre fratelli faranno e ci racconteranno perché lo fanno, è proprio questo, no? Faranno non un bagno igienico, rituale, no, sarà un impegno. Questo termine richiesta è, in realtà, nel greco è impegno. E si prenderanno un impegno serio davanti a Dio, no? Di camminare assieme a Lui. No? È una richiesta, un impegno di buona coscienza. Significa, cosa significa? Non è che fanno il battesimo e adesso magicamente, no? Compaiono le aureole. No, non è questo. Non è questo. Il battesimo è una richiesta, è un impegno di buona coscienza. Cioè, poiché Dio ha già operato nella loro coscienza, poiché Dio ha già trasformato il loro cuore, poiché Dio ha già operato grandemente nella loro vita, ha cambiato il loro cuore di carne, lo ha cambiato in un cuore, in il loro cuore di pietra, lo ha cambiato in cuore di carne, poiché Dio li ha salvati, ha dato a loro una buona coscienza, loro adesso, no, in risposta a quest'opera straordinaria di Dio nella loro vita, fanno il battesimo. Obbediscono al comandamento di Dio, Gesù lo ha ordinato, il Signore Gesù ha dato due ordinamenti, no? Il battesimo e la cena del Signore, no? Loro ne rispondono, obbediscono a uno di questi oggi, no? E si battezzano e fanno, poiché la loro coscienza è stata cambiata dallo Spirito di Dio, fanno una richiesta, si impegnano, prendono un impegno con Dio. Ora, cosa significa impegno? Fanno un patto. L'impegno è che il battesimo è un patto che Alberto, Giovanna, Alfonso faranno con Dio. È un patto. È una situazione in cui c'è uno scambio di impegni, di promesse. Significa, io oggi, Signore, voglio dire a tutti, a tutto il mondo, che tu mi hai salvato e che io voglio essere tuo discepolo, costi quel che costi. Mi metto al tuo cammino, seguo le tue orme. Questo è un impegno di buona coscienza fatta a Dio. E questo è il battesimo. Per questo è una grande festa. Poiché loro sono state persone come me e te, che hanno riconosciuto che da sole non ce la fanno, che senza il Signore la nostra vita non ha senso. Senza il Vangelo la piattaforma della nostra esistenza fa acqua da tutte le parti. E allora sono state toccate dallo Spirito di Dio, si sono pentite per i loro peccati, si sono ravveduti e ora vogliono seguire Gesù passo dopo passo. E il battesimo è questo impegno, è un impegno formale, è come il matrimonio, no? Per questo il battesimo è importante per i cristiani, no? Non è che il battesimo salva, attenzione, non è che il battesimo salva, non è che il battesimo magicamente adesso ti salva. Se tu giri la pagina, no, anzi il verso 20, cioè qualcuno legge, il quale ora salva anche voi, mediante la risurrezione, no? Quale salva anche voi? Se uno si ferma qua, penserebbe che il battesimo magicamente, no? Allora sono stato battezzato, no. Il battesimo è una risposta a quello che Dio, all'opera di salvezza che Dio ha fatto. Beh, infatti subito dopo dice non è che salva perché il battesimo è magico, no? Il quale salva anche voi mediante, guarda un po', la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Questo è il battesimo. Un patto che viene fatto con Dio. E qua Pietro usa un esempio importante. Pietro dice, allo stesso modo dell'arca, vi ricordate cosa stava succedendo ai tempi di Noè? Genesi 9 ci racconta questo. Cosa stava succedendo? Che Noè e la sua famiglia, Noè era, ci dice Pietro, un predicatore di giustizia. Era l'unica persona che aveva una fede, una delle poche persone che stava costruendo la sua vita su una corretta, sulla fede in Dio, no? E a un certo punto Dio dà un ordine a lui, no? Che sembra un ordine, sembra impensabile, incredibile, no? Costruisci un'arca, no? Lui, obbedendo al Signore, cosa fa? Si mette a costruire l'arca e subito dopo inizia a piovere e arriva un diluvio. E quell'arca è lo strumento di salvezza che Dio dà a Noè per superare questo diluvio. Pietro dice, è così anche con voi. Quanto arriverà il diluvio nella vostra vita? Quanto arriverà la distruzione, la tragedia? Quanto un tempo arriverà il giudizio finale? E se tu non vuoi che questo giudizio finale davanti al trono perfetto, santo di Dio, sia per te distruttivo, o quanto nella tua vita il diluvio, no? In vista, sta arrivando, sta crescendo, c'è una sola cosa che puoi fare. Saltare nell'arca. E questo è il battesimo. Noi siamo salvati, è l'immagine che siamo salvati non soltanto immergendoci nelle acque, ma siamo salvati dalle acque del giudizio, della condanna. Salta nell'arca. E il Vangelo è questo. Salta nell'arca di Dio. Sta arrivando il diluvio. E il diluvio arriverà. Il diluvio arriverà prima o poi. Tu non potrai sopravvivere, tu e Dio non potremo sopravvivere costruendoci delle zattere. Non funziona. Tu vedi il mondo attorno a te, impegnato a costruire zattere o a cercare strumenti di pseudosalvezza, imbarcazioni di fortuna, no, gommoni, piccoli salvagenti. Non va? No, perché quando il diluvio arriva. E quando il diluvio arriva, io e te abbiamo una sola possibilità per salvarci. Siamo dentro l'arca o fuori? Sei andata nell'arca? È Gesù Cristo la tua arca? È il Signore Gesù l'arca della tua vita? O no? Hai fatto questo salto? Se non l'hai fatto questa mattina, se ancora la tua vita è alla ricerca e alla costruzione, se ancora sei impegnato a costruire piccole zatte, chartere, imbarcazioni di fortuna. Io lo so che molti di noi fanno dei modellini e pensano, sì, questo tutto sommato arriverà il diluvio, ce la farà a resistere. No, sarai distrutto se tu non salti nell'arca di Dio. E questa è la salvezza. Rinuncia al tuo orgoglio, confessa il tuo peccato e salta. Le porte sono aperte non solo per Otto, ma per tutti quelli che credono, ci dice la Bibbia. Per tutti quelli che credono. E la terza cosa che ci dice questo brano, quindi ci ha detto, ci ha parlato delle sofferenze, ci ha parlato del battesimo, e l'ultima cosa è ci parla della resurrezione. Verso 21. Di questa resurrezione di Gesù Cristo. Questa è una resurrezione che lui ha fatto, ci dice, è la resurrezione di Gesù Cristo, verso 22, che essendo andato in cielo alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Questa resurrezione è una resurrezione fisica, lui è risorto, lui ha vinto. Noi siamo qui oggi a celebrare il Vangelo e la vittoria della croce perché la tomba di Gesù è vuota. E lì è il fondamento della nostra salvezza, è lì il motivo della nostra lode, è lì il fondamento della nostra fede. Gesù è risorto dai morti e lui è risorto fisicamente. La morte non è riuscito a trattenerlo. La tomba, anche se le pietre erano possenti, anche se il sepolcro era custodito, non è riuscito a mantenere Gesù al suo interno. Gesù è risorto fisicamente. E siamo qui a celebrare la sua vittoria. Togli la resurrezione dai morti, togli la verità della resurrezione e il cristianesimo è implode, non rimane nulla. E lui dice la salvezza non è tanto il battesimo, ma è ciò che punta e ciò a cui punta è la resurrezione dai morti. Amici, questa è la grazia. La grazia è proprio questa. La grazia è che tu sei magari, sei a casa, non riesci a pagare più i tuoi debiti, ti tolgono la luce, ti spengono il riscaldamento, la tua vita sta implodendo, sei lì senza niente, sei lì che muori quasi di fame, poi arriva uno sconosciuto, paga le tue bollette, ti rimette in sesto e tu non sai perché l'ha fatto. Questa è la grazia. La grazia è ciò che libera una persona che per i fallimenti della sua vita allora si diventava schiavi. Cioè tu perdevi la libertà, non avevi più autonomia individuale. Venivi in qualche modo a essere uno schiavo, una merce di scambio, venivi comprato, venduto, senza nessun problema. La tua vita, se andavi a finire, in certi ambiti non aveva più speranza. E arriva invece qualcuno che dice, io pago per la sua liberazione. E tu sei libero, e ti ritrovi libero. E dici, ma come? Io ero schiavo, non avevo speranza. E c'è qualcuno che ti prende e ti dice, vieni con me nell'arca. E questo è possibile. Questa è la redenzione. Il termine redenzione non era allora un termine spirituale. È un termine da sole 24 ore. Significava il pagamento, il riscatto economico di uno schiavo. Capisci? È questo che ha fatto la resurrezione. Siamo liberi dal peccato, siamo liberi dalla morte, siamo liberi dalla schiavitù. E questo ci dice, questa salvezza è fondata sulla schiavitù, sulla resurrezione. E lui è andato in cielo, ci dice, subito dopo lui è andato in cielo. Questa è la verità dell'ascensione. Io arrivo alla chiusura. Sai cos'è l'ascensione? Sai cosa significa che Gesù è asceso al cielo? Tante cose, ma una cosa voglio che ti ricordi questa mattina. Che Gesù è risorto ed è asceso. Significa che lui adesso è re. Lui adesso è nel trono, stabile nel suo trono. E lui è il re dei re, il Signore dei signori, e lui è alla destra di Dio che governa esercita il suo potere, il suo dominio. Un giorno lo vedremo pienamente, ma lui già è re perché è asceso. E se lui è re, cosa fa un re? Se lui è re, merita la nostra obbedienza. Ora guarda, io e te seguiamo degli ordini anche se non ci piacciono, Pensaci un po', quanti di voi sono andati da un medico dietista, ad esempio? Immagino, ahimè, questi sono problemi che affliggono molti, no? Capita, no? Ci vai e cosa succede? Cosa succede? Che il medico, che o la persona esperta, ti dà degli ordini, dei comandamenti, giusto? E tu, se vuoi stare bene, o vai per una cura, o vai per qualche altra cosa, o allo stesso modo, se tu tieni a curare il tuo aspetto fisico in un determinato modo, vai dal tuo istruttore e ti dice che devi fare certe cose. Certo che mi piacerebbe continuare a mangiare quel piatto in quantità industriali. Ma no, è certo che mi piacerebbe. Però non posso farlo, perché non è sano per me. E certo che mi piacerebbe stare a dormicchiare nel letto fino alle 11 a mezzogiorno, ma non va bene. Mi dà degli ordini, e questi ordini sono funzionali anche se a me non piacciono. Questi ordini sono funzionali, no, al mio benessere. E allo stesso modo è nella sfera spirituale, nella dimensione spirituale. Gesù è il re. E se il re ti dice che ci sono certe cose che tu non devi fare o che devi fare certe cose, anche se temporaneamente ti procurano qualche così fastidio perché faresti dell'altro, tu lo fai perché te lo dice il tuo re. E tu obbedisci ai suoi comandamenti perché te lo dice il suo re. E tu obbedisci perché è Dio che te lo chiede. Colui che governa ogni cosa, e lo sai che se ti dice delle cose lo fa per il tuo bene, per la sua gloria. Lui è asceso al cielo e lui adesso è lì che ci aspetta, è alla destra di Dio, dove angeli, principi e potenze gli sono sottoposti. Allora, fratelli e amici, siamo in cammino, Siamo in cammino. Arriverà un tempo in cui vedremo, incontreremo Gesù faccia a faccia. Arriverà un tempo in cui vivremo fisicamente nel regno di Dio, in cui vedremo, impareremo, comprenderemo appieno, guarderemo la bellezza e la straordinaria grandezza di Dio, vedremo, contempleremo la sua luce. E Lui è lì che ci aspetta. Allora questa è la visione, questa è la prospettiva, perché Lui ha sottoposto, ha messo sotto i suoi piedi angeli, principati e potenze, e ogni cosa gli è sottoposto. Vuole essere, lo è già, ma vuole essere il re della tua vita. E quello che il battesimo di oggi ricorderà è proprio questo. Gesù è il re, e senza di lui non possiamo fare nulla. Amen? Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo aprire il nostro cuore questa mattina, presentarci così come siamo. Ti confessiamo, Signore, che la nostra vita è piena di sentimenti di inadeguatezza, di incapacità varie, Signore. Siamo vulnerabili. Signore, spesso i fallimenti della nostra vita ci distruggono, Signore, sono delle tragedie vere che da cui non riusciamo a uscire. Spesso, Signore, non solo i fallimenti, ma anche e soprattutto anche i nostri peccati, Signore, diventano delle occasioni, Signore, per scaricare la colpa sugli altri, per evitare la verità. Io ti chiedo, Signore, questa mattina, Signore, di dare a ognuno di noi la forza di abbracciare il Vangelo di Gesù Cristo e di conoscere Gesù che è morto una sola volta per i nostri peccati. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, anche a ricordare che Lui è il Re. Che Lui adesso, Signore, governa ogni cosa e ogni ginocchio, ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. E io ti prego, affinché ognuno di noi che si trovi in una situazione di difficoltà, di tragedia, di fallimento, di problemi vari, trovi, Signore, in Te la forza, Signore, per rialzarsi, per andare a Te, pentirsi e ricominciare. Signore, facci dire, Signore, facci confessare i nostri sbagli, facci comprendere, Signore, che noi siamo ricchi per la Tua grazia, non perché ce lo meritiamo, che perché la Tua grazia, Signore, è l'unica cosa che davvero ci basta. Io Ti prego, Signore, anche per Alberto, Giovanni e Alfonso, che fra poche ore, Signore, faranno questo impegno. Signore, manifesteranno pubblicamente questo patto, questa richiesta di buona coscienza, affinché la Tua benedizione sia copiosa sulla loro vita, affinché, Signore, questo sia per loro l'inizio di un cammino importante con Te, per gustare la Tua vittoria, per assaporare le benedizioni del Tuo regno. Nel nome di Gesù. Amen.